Buonasera carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Questa sera concludiamo la parte dei proverbi scritti e messi in ordine da Salomone. Da domani si passa ai proverbi di Salomone che sono stati messi in ordine dagli uomini di Ezechia. Siamo arrivati al versetto 5 di Proverbi, capitolo 24, che dice: «L'uomo saggio è pieno di forza, chi ha scienza cresce la sua potenza. Infatti, con sagge direttive potrai condurre bene la guerra, e la vittoria sta nel gran numero dei consiglieri». Oggi abbiamo a disposizione molte risorse. Non soltanto abbiamo delle persone a cui ricorrere per avere consigli, ma abbiamo anche la parola di Dio. Non credo nel metodo di aprire la Bibbia, leggere alcuni versetti al momento di prendere una decisione. Questo non è giusto. La parola di Dio non è una roulette che possiamo far girare, sperando che si fermi al posto giusto. Abbiamo bisogno di sapere che cosa dice la Bibbia. Abbiamo bisogno di leggere di vari personaggi come Mosè, Giosuè, Davide, Zaccaria, Matteo, Paolo. Essi sono tutti dei nostri consiglieri e possiamo ricorrere a loro nel momento in cui siamo chiamati a prendere una decisione per avere buoni consigli. I versetti successivi ci parlano ancora della stoltezza, della sua conseguenza. Leggiamoli. Sono il 7, l'8 e il 9 di Proverbi, capitolo 24. La saggezza è troppo in alto per lo stolto. Egli non apre mai la bocca alla porta della città. Chi pensa a fare il male sarà chiamato esperto in malizia. I disegni dello stolto sono peccato. Il beffardo è l'abominio degli uomini. Questo atteggiamento dello stolto farà sì che non solo egli non è tenuto in considerazione, ma che incorrerà addirittura nei giudizi di Dio. Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Abbiamo letto il versetto 10 di Proverbi capitolo 24, dove ci è detto qualcosa di molto importante, e cioè che ci vuole un uomo per fare il lavoro di un uomo. Siamo soliti usare un detto: non mandare un bambino a fare il lavoro di un uomo. Dio usa questi tempi di grande stress, tensione e prova per sviluppare il nostro carattere spirituale. Questo è il modo in cui ci fa crescere. È nell'ora del dolore che tu ed io manifestiamo la forza spirituale che abbiamo. È un grande conforto per noi sapere che molti uomini di Dio si sono voltati, sono fuggiti quando è giunto per loro il momento della prova. Elia era stato tanto coraggioso in vetta al Monte Carmelo, ma quando seppe che Isabella lo inseguiva per ucciderlo, fuggì nel deserto fino a Berseba. Lasciò qui il suo servo e continuò il cammino nel deserto. Si mise seduto sotto un ginestro e disse: «Prendi la mia vita, o Signore». Quando Davide era inseguito dal re Saul, non aveva un momento di pace. Davide disse che era cacciato come una pernice su per i monti e che un giorno o l'altro sarebbe stato preso e messo a morte. Si scoraggiò, ma entrambi, Davide ed Elia, in quell'ora impararono che il Signore li avrebbe fortificati. E questo sarà per ognuno di noi, amici, se abbiamo posto la nostra fiducia in Cristo Gesù come personale salvatore. Continuiamo nella lettura dei versetti 11 e 12. Libera quelli che sono condotti a morte, e salva quelli che vacillando vanno al supplizio. Se dici: ma noi non ne sapevamo nulla, colui che pesa i cuori non lo vede forse? Colui che veglia su di te non lo sa forse? E non renderà egli a ciascuno secondo le sue opere? Qui è descritto qualcuno che tu puoi aiutare, o magari qualcuno che può essere guidato alla conoscenza del Signore Gesù. C'è qualcuno in ascolto qui, potrei testimoniare di Cristo, e forse sono il solo che quella persona sia disposta ad ascoltare. Se è così, amica, amico, non cambiare canale, ma ascolta ciò che ho da dirti. Recentemente ho parlato con un uomo che si sente responsabile per il suicidio di una persona cara. Egli dice che sa che avrebbe dovuto fare qualcosa. Sono anch'io dell'avviso che avrebbe dovuto, ma non l'ha fatto. Un uomo può sentirsi profondamente colpevole perché ha trascurato di fare una cosa nel momento in cui avrebbe dovuto farla, ma ormai è troppo tardi per recriminare, ma non per ricominciare. Ascolta, il Signore Dio è colui che pesa i cuori. In una circostanza come questa, quando sappiamo di essere venuti meno nel fare qualcosa che avremmo dovuto fare, possiamo soltanto andare al Signore e dire: «Signore, perdonami, ho fallito, ora vengo a te per chiederti di fortificarmi, di aiutarmi». Il Signore ascolterà una preghiera come questa. Egli libererà la persona e farà sì che non sia sopraffatta dal dolore e dal senso di colpa per il suo fallimento. È bene che ci rendiamo conto dell'importanza di questo proverbio e che andiamo verso le persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Salomone prosegue e dice nel versetto 13: Figlio mio, mangia il miele perché è buono. Un favo di miele sarà dolce al tuo palato. Così conosci la saggezza per il tuo bene. Se la trovi, c'è un avvenire, e la tua speranza non sarà delusa. Ancora in questi versetti è ricordato al giovane di ricercare la parola di Dio per il suo nutrimento spirituale e di ritenerla cara, perché essa sarà come un favo di miele dolce al suo palato. Essa lo guiderà, lo consiglierà, rischiarerà nel suo cammino. Proseguiamo a leggere nel capitolo 24, i versetti 15 e 16. O empio, non tendere insidia alla casa del giusto, non devastare il luogo dove riposa, perché il giusto cade 7 volte e si rialza, ma gli empi sono travolti dalla sventura. Il giusto, abbiamo letto, cade 7 volte e si rialza. 7 è il numero della completezza. Significa semplicemente che l'uomo continua a cadere, ma il giusto si rimetterà di nuovo in piedi. Conosci tu, amica, amico, un uomo così? Simon Pietro ha fatto questa esperienza. Ma poi nota ancora cosa dice il passo in questione. Ma gli empi sono travolti dalla sventura. Questo è Giuda. Questo proverbio dipinge perfettamente questi due discepoli del Signore. Pietro era un uomo portato a cadere continuamente. Si potrebbe dire che ha fallito quando ha tentato di camminare sull'acqua. Io non credo che abbia fallito, perché ha camminato sull'acqua. Ha camminato sull'acqua per andare verso Gesù, ma quando ha distolto gli occhi da Gesù e li ha rivolti verso quelle onde tumultuose, ha cominciato ad andare giù, ad affondare. Ma ricorda che il Signore lo ha tirato su ed egli è tornato sulla barca con Gesù. Pietro certamente cadde nella notte in cui il Signore Gesù fu arrestato. Egli rinnegò 3 volte il suo Signore. Più volte Pietro venne meno nei confronti del Signore, ma si rialzò, continuò il cammino con lui. E sai perché? Perché Pietro, pur sbagliando, si è sempre pentito dei suoi peccati e ha chiesto perdono, ottenendolo. Così puoi fare tu, se ti rendi conto che la tua vita non è in armonia con Dio. Pentiti, chiedi a Lui di perdonarti, Egli lo farà, certamente. Non rimandare, ma fallo subito. A questo riguardo, amica, amico che ci ascolti, desidero raccontarti un'altra esperienza. Una persona disperata ci ha scritto dicendo: «Sono caduto così tante volte che ho vergogna di tornare al Signore e di dirgli di nuovo che ho sbagliato e voglio ricominciare». Poi ha aggiunto: «Quante volte pensi che uno possa sbagliare e tornare indietro?» Gli abbiamo risposto così: «Tu puoi vergognarti, ma il Signore no. Egli è sempre pronto a farti ricominciare per quante volte tu possa sbagliare». Non sappiamo quante volte tu lo abbia fatto, ma noi stessi lo abbiamo fatto 100.000 volte e continuiamo ad andare a Lui. Amici, è molto importante che comprendiamo che possiamo tornare al nostro Padre Celeste e dirgli che siamo inciampati, siamo caduti, ci siamo sporcati nuovamente. Egli ci perdonerà, ci raccoglierà nella sua casa e al suo servizio. È meraviglioso avere un Padre Celeste così. È anche il tuo? Quando il tuo nemico cade, non ti rallegrare. Quando è rovesciato, il tuo cuore non ne gioisca, perché il Signore non lo veda e gli dispiaccia e non distolga l'ira sua da lui. Questi versetti, il 17 e il 18 di Proverbi, capitolo 24, ci devono essere di grande ammonimento. Quando senti che è accaduto qualcosa di brutto a qualcuno che non ti è mai piaciuto, non ti capita di dire: «Oh, gli sta bene, sono contento che sia successo a lui». Ora, non mi dire che non l'hai mai fatto, perché la natura umana è questa. Se non l'hai detto, l'hai magari pensato. E Dio dice: «Quando il tuo nemico cade, non ti rallegrare». Questo, amici, non è il modo per risolvere il problema. Perché? A questa domanda troviamo subito la risposta nel versetto successivo. Se ti rallegri, quando il tuo nemico cade, il Signore può tornare a far prosperare quell'uomo. E allora ti sentiresti molto male. Così c'è una ragione pratica per cui non devi rallegrarti se il tuo nemico cade. Devi invece pregare perché si ravveda, perché torni a Cristo. Il proverbio seguente è anch'esso legato ai precedenti. Leggiamolo. Non ti irritare a motivo di chi fa il male e non portare invidia agli empi, perché non c'è avvenire per il malvagio. La lucerna degli empi sarà spenta. Di nuovo in questo passo è mostrato quanto importante sia non irritarsi per chi facendo il male continua il suo successo. Un giorno dovrà rendere conto e allora sarà troppo tardi per rimediare. Il Signore vuole che impariamo questo, perché ha dei motivi. Hai notato che nei Vangeli alcune delle parabole e alcuni dei miracoli del Signore sono stati ripetuti? Per esempio, il fatto che egli abbia nutrito 5.000 persone è riportato in tutti e quattro i Vangeli. Ognuno degli autori ha aggiunto dei dettagli che sono una peculiarità di quel Vangelo. Il miracolo era di tale importanza che è stato registrato per noi 4 volte. E l'insegnamento di questo proverbio deve essere ripetuto a motivo della sua importanza. I consigli dei versetti seguenti sono riferiti nuovamente ai figli. Versetti 21 e 22 di Proverbi, capitolo 24. Figlio mio, temi il Signore e il Re, e non mischiarti con gli uomini turbolenti. La loro rovina sopraggiungerà improvvisa, e chissà la triste fine dei loro anni. Ritorno a ripetere che il timore del Signore non è riferito alla paura o al terrore che si deve avere di Dio, ma piuttosto al rispetto, alla considerazione che si deve avere della Sua parola. Essa infatti è la sola che ci può guidare nei passaggi difficili della nostra vita. Comportandoci in questo modo, ci preserverà dalla rovina che inesorabilmente cadrà su coloro che invece rifiutano l'amorevole invito del Signore. Sì, amici, il Dio bonaccione che alla fine perdonerà tutti non è una caratteristica del Dio della Bibbia. Egli è sì amore, ma è anche giustizia. Nel suo amore ha provveduto un mezzo di salvezza per tutte le persone che accettano il Signore Gesù come Salvatore. È anche giusto, perché chi rifiuta questa offerta sarà condannato. La Bibbia dice: «È cosa spaventevole cadere nelle mani dell'Iddio vivente». Pertanto, amica, amico, è della massima importanza ciò che hai ascoltato, e la decisione che prenderai influirà su tutta la tua eternità. Pensaci, non rimandare. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Ora, dal versetto 23 alla fine del capitolo 24 dei Proverbi, c'è una sorta di appendice che viene introdotta da questa frase. Anche queste sono massime dei saggi. Iniziamo leggendo il primo passo. Anche queste sono massime dei saggi. Non è bene, in giudizio, avere riguardi personali. C'è ancora qualcosa che il giovane deve imparare prima di laurearsi nella ipotetica scuola della scienza del Signore. Egli dice: non è bene, in giudizio, avere riguardi personali. Vale a dire, non è buono mostrare parzialità nel giudizio. Questo, amici, è una cosa importante nella nostra società moderna ed è qualcosa in cui si deve avere applicazione in ogni aspetto della vita. Gli uomini che ricoprono cariche pubbliche ne hanno bisogno, i datori di lavori ne hanno bisogno, i politici, la magistratura ne ha bisogno. Tutti coloro che sono in una posizione di autorità hanno bisogno di sapere questo. Non ci deve essere un sistema di favoritismi. La giustizia deve essere veramente uguale per tutti. Poi fa degli esempi. Leggiamo i versetti 24 e 25. Chi dice all'empio: tu sei giusto, i popoli lo malediranno, lo esecreranno le nazioni, ma quelli che sanno punire se ne troveranno bene, e su loro scenderanno benedizione e prosperità. Questa pratica è molto diffusa oggi. I malvagi vengono lodati, e spesso il malvagio viene definito giusto. Questa è una delle cose peggiori che possano accadere. Qui è detto invece che coloro che con perseveranza praticano la giustizia ne avranno del bene. Dà un bacio sulle labbra chi dà una risposta giusta. È qualcosa di piacevole ricevere un bacio, non è così? È un segno di affetto, a dire la verità. La risposta giusta, infatti, va intesa come vera. Non si tratta di rispondere bene a un quiz. Questo proverbio è una verità che manifesta la grazia del Signore Gesù, del quale è stato detto: nessuno ha mai parlato come Lui. Egli ha sempre detto la verità. Egli è la verità. Ma qual è l'atteggiamento che hanno avuto le persone di allora, come del resto anche quelle di oggi? Incredulità, derisione, trascuratezza. Oh, se vi fosse qualcuno che, ascoltando queste parole, rispondesse all'amore di Gesù, ponendo in Lui la sua fiducia per l'eternità. Possa essere questa, amica, amico, la tua esperienza, in questo preciso momento. Se prenderai questa decisione, realizzerai ciò che dice il proverbio successivo, Proverbi 24, versetto 27. Metti in ordine i tuoi affari di fuori, metti in buono stato i tuoi campi, poi ti fabbricherai la casa. Questa è la più importante cosa della tua vita: essere in pace con Dio, in Cristo Gesù. Al versetto 28 di Proverbi 24 leggiamo ancora: non testimoniare senza motivo contro il tuo prossimo. Vorresti forse ingannare con le tue parole? Abbiamo più volte trovato l'ordine a non testimoniare il falso. Quanti processi avrebbero avuto una sentenza diversa se si fosse osservato questo proverbio, non vi pare? Penso che la testimonianza più sconvolgente e falsa che sia mai stata detta sia quella affermata al processo del Signore Gesù, quella che portò alla sua condanna. Forse hai subito tu l'ingiustizia di una falsa testimonianza. In questo caso, stai attento al prossimo proverbio che troviamo al versetto 29. Non dire, come ha fatto a me, così farò a lui, renderò a costui secondo la sua azione. Qui viene ripetuto ciò che abbiamo già sentito più volte. È lo stesso messaggio che Paolo indirizzò ai Romani. A me la vendetta. Io darò la retribuzione, dice il Signore. Siamo arrivati a considerare gli ultimi versetti di questo capitolo, nel quale è messa in rilievo l'attitudine storta del pigro e di conseguenza le sue implicazioni, che non hanno bisogno di essere ulteriormente spiegate. Leggiamoli questi versetti che vanno dal 30 al 34. Vi ripeto, dal capitolo 24 del libro dei Proverbi. Passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno. Ed ecco le spine vi crescevano dappertutto, i rovi ne coprivano il suolo e il muro di cinta era in rovina. Considerai la cosa e mi posi a riflettere, e da quel che vidi trassi una lezione: dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare. E la tua povertà verrà come un ladro e la tua miseria come un uomo armato. Forse questo giovane sta per ricevere la laurea. Egli può avere molta conoscenza e avere tante altre buone qualità, ma se è pigro, scoprirà che questo è il più grande handicap che possa avere nella vita. Dopo queste considerazioni, quale sarà il tuo atteggiamento di fronte alla responsabilità che hai verso Dio? Sarai così pigro di non prendere nessuna posizione, pensando che la neutralità sia la cosa migliore? No, amica. Amico, sappi che da ciò dipenderà il futuro della tua vita. Scegli allora Gesù e tu sarai salvato. E mi fermo qua con questo caldo invito fatto al tuo cuore. Mi fermo qua, dicevo, ti voglio salutare e ti rinnovo l'appuntamento a domani sera.